Luca capitolo 13. Luca capitolo 13.
Alleluia.
Vangelo di Luca capitolo 13, ci alziamo insieme in piedi, leggiamo dal verso 1 al verso 9. Così dice la scrittura: in quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo, taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno. Ma l'altro gli rispose: signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno, gli metterò dei concimi, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Amen. Fin qui la lettura, potete prendere posto. Avrei voluto fare l'esempio con un frutto di fico, ma a casa nostra non mangiamo quel frutto e ho fatto fatica a trovarlo. Gesù racconta questa parabola che sembra non avere niente a che fare con i versi che precedono, ma in realtà sono legate le cose. Viene raccontato qui 2 fatti storici di cui non sappiamo molto. Un primo fatto è qualcosa che successe a Gerusalemme, dove i Galilei, che erano saliti, quindi gli abitanti della Galilea erano saliti a Gerusalemme in occasione forse di qualche festa, e siccome erano sempre in litigio con i cittadini della capitale, potremmo dire così, si vede che in quell'occasione fecero più confusione del solito, si misero proprio a fare una sommossa, e così i romani, per sedare questa sommossa, vennero alla spada. E così uccisero molti di questi Galilei nel Tempio, al punto che, come dice la scrittura, il sangue di questi rivoltosi si mescolò con il sangue dei sacrifici che venivano offerti nel Tempio, il sangue degli animali. E questi giudei andarono da Gesù a dirgli questo fatto, pensando che quel giorno Dio avesse giudicato, castigato, punito quei Galilei. Gesù dice: ma voi pensate davvero che quei Galilei fossero più peccatori degli altri perché a loro è successo quella cosa? E poi aggiunge Gesù: ma vi ricordate quando, un'altra occasione di cui non sappiamo molto, un incidente ci fu presso le mura della città? C'era una torre, questa torre in Siloe che guardava sulla famosa vasca di Siloe. A un certo momento questa torre crollò, e crollò e cadendo uccise 18 persone. E Gesù dice: secondo voi, quelle 18 persone che sono morte in questo incidente, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo che facciamo meglio a non giudicare noi e a lasciare il giudizio a Dio. Facciamo in fretta a dire: A volte quando assistiamo a qualche evento calamitoso, qualche terremoto, qualche disastro naturale, ci sono quelli che vengono fuori con le loro idee, Dio sta punendo l'umanità, e vengono fuori delle storie infinite. O ancora forse quando qualcuno sta male all'improvviso e perde la vita, è stato punito da Dio. O ancora un incidente stradale, perché tiriamo sempre in mezzo a Dio, come se quella persona che ha subito quell'incidente fosse più colpevole degli altri che quell'incidente non hanno subito. È quello che sta dicendo Gesù: non dovete giudicare in questo modo. Pensate voi che chi subisce un evento tragico sia più colpevole di chi non l'ha subito? Questo modo di giudicare è superstizione. Gesù è la verità, non è superstizione. E quando non c'è conoscenza della parola di Dio e non c'è conoscenza di Dio, dobbiamo stare attenti, perché arriviamo a fare delle conclusioni del tutto illogiche. A Gesù bastano due parole per smontarle. Ma secondo voi, ragionate un po', 18 persone muoiono in un incidente, in un crollo, e secondo la vostra capacità di capire, quei 18 sono più colpevoli di tutti gli altri che non hanno subito quell'incidente? Ma che modo di ragionare mai questo? È un modo di ragionare superficiale, superstizioso. Faremo meglio a non giudicare gli altri, faremo meglio a giudicare noi stessi. E dice Gesù: è meglio che tu ti ravvedi e non pensare a quello che accade agli altri, pensa a quello che accade a te o accadrà a te se non ti ravvedi. Non essere alla ricerca di quello che accade agli altri per cercare di capire perché agli altri accade quella cosa. Pensa a quello che accade a te e a quello che ti accadrà se non ti ravvedi davanti a Dio. È molto più importante riflettere su queste cose. E poi comincia a raccontare questa parabola. La parabola del fico che non produce frutti. Ora, non so quanti di voi hanno gustato un bel piatto di foglie di fico. Io penso mai nessuno si sia messo a mangiare delle foglie di fico, né tantomeno quanti di voi, noi si siamo saziati con una bella mangiata di foglie di mandarino con il suo stelo e tutta la corteccia e tutto quanto. Penso che nessuno di noi ha fatto questo. Ci piace il frutto, è quello che vogliamo. L'albero da frutto esiste perché c'è un frutto, altrimenti non serve. Cosa importante di quell'albero? È il frutto che porta. Nessuno pianta un albero di mele per guardarlo. Se pianti un albero di mele è perché vuoi le mele, altrimenti pianteresti un altro albero. Ricordo nella mia casa da ragazzo, mio padre un giorno piantò un albero di noce che era alto più o meno così, piccolino, esile. Pensate, già questo dura due giorni, poi altro che due giorni, durato 10 anni. E si è alzato tantissimo, aveva un tronco che era impressionante, era maestoso quell'albero. C'era solo un problema: non ha mai fatto manco una noce. Così un giorno tornai da scuola e vidi il giardino di casa mia che era diventato tutto marrone, marrone chiaro. Dico: ma che sta succedendo qua? Era la segatura dell'albero, mio padre l'aveva completamente abbattuto, non c'era più. Papà, ma che hai fatto? Era straordinario quell'albero, era bello da vedere. Io veramente me lo guardavo. E mi ha detto: a che serve un albero di noci che non fa le noci? L'ho buttato giù, lo usiamo per fare caldo nel camino. È un ragionamento semplice, l'abbiamo appena fatto anche noi. Diamo importanza al frutto, ed è la stessa cosa che Dio fa nella nostra vita. Possiamo avere tutte le foglie che verdeggiano e che raccolgono la rugiada e sulle quali si posano tutti gli insetti. Dio dice: dov'è il frutto? Il motivo per cui ho piantato è perché ci fosse un frutto, ed è quello che Dio cerca nella mia e nella tua vita. Come vi dicevo, questa storia che prelude alla parabola ci fa comprendere che dobbiamo stare attenti a quello che la nostra vita produce. Questi giudei avevano prodotto un giudizio superstizioso, superficiale sulla vita degli altri, come se Dio si divertisse a punire le persone. Ma se Dio dovesse punire veramente i peccatori, questa sala sarebbe vuota, questa città sarebbe vuota, questa regione sarebbe vuota, questa nazione sarebbe vuota, non ci sarebbe più nessuno su questa terra. Dobbiamo toglierci dalla mente che Dio si mette a punire le persone per quello che fanno, perché se Dio lo facesse veramente dovrebbe punire tutti quanti noi. Questo non è il tempo del giudizio di Dio, e questo non deve essere neanche il tempo del nostro giudizio. Ci sarà un tempo, ma non è questo. E se Dio non si mette a giudicare i peccatori in questo tempo, perché dovremmo farlo noi? Non è questo il tempo del giudizio di Dio, non è neanche questo il tempo del nostro giudizio. Dobbiamo pensare a noi stessi. E veniamo quindi ancora alla parabola. Il fico sicuramente qui rappresenta il popolo di Israele, innanzitutto. A loro sta parlando, ma lo Spirito Santo ancora oggi parla a noi. Il popolo di Israele spesso nella Bibbia è paragonato alla vigna, no? Che Dio pianta, che circonda con una protezione, irrora con un corso d'acqua, di cui si prende cura e da cui si aspettava un frutto, dice il profeta Isaia. Io avevo fatto tutte queste cose per la mia vigna, poi sono andato e invece di trovare dell'uva, ho trovato dell'uva selvatica che non serve a niente. Ma la parabola si applica molto bene anche a noi, che non siamo parte del popolo di Israele, affinché possiamo stare attenti a quello che abbiamo ricevuto in Cristo e a quello che stiamo producendo in Cristo. Paolo lo spiega ai Romani, dice: se alcuni rami sono stati troncati, parlando di Israele, mentre tu che sei olivo selvatico sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità, tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, cioè il popolo di Israele, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità di Dio verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, perché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai deciso. Paolo prende il popolo di Israele e dice: guarda che tu che sei adesso un cristiano, è vero che Dio ti ha fatto ereditare le promesse che un tempo erano per Israele, non tutte perché alcune sono soltanto per loro, ma in Cristo noi abbiamo la possibilità di entrare a far parte del popolo di Dio, gloria al nome del Signore. Ma Paolo dice: stai attento, perché come Israele ha subito le conseguenze dei suoi errori, non pensare che tu che sei venuto dopo, Dio ti risparmierà soltanto perché sei venuto dopo. Stai attento, rimani nella fede, rimani e gusta la bontà di Dio, persevera nella bontà di Dio, altrimenti anche tu sarai deciso. E così la parabola. C'è quest'uomo che aveva un fico piantato nella sua vigna, cioè nella sua proprietà. E questo fico aveva avuto tutto il tempo e le condizioni ottimali per portare frutto. Era una vigna curata dal padrone, non era trascurata. E il proprietario di quella vigna era andato anno dopo anno, per 3 anni, a cercare un frutto in questo albero, ma per 3 anni non ne aveva trovato. Allora dice: basta, tagliamolo. Non serve, non porta frutto. Ma il vignaiolo, che è colui che si prendeva cura della vigna e di quel fico, chiede ancora un anno di pazienza e poi, in caso di assenza di frutto, lo avrebbe potuto tagliare. Questa è la storia della parabola. Il messaggio spirituale qual è? Il padrone di questa vigna sicuramente è Dio, che è il padrone di ogni cosa, anche della tua vita. Anche se tu non ci credi, Dio è Dio sopra ogni cosa. Egli è sovrano sopra ogni cosa. Il vignaiolo è Cristo Gesù, colui che si prende cura della proprietà di Dio. E questo figo che era nella proprietà di Dio, che era curato da Gesù, aveva le foglie, aveva il tronco, ma mancava il frutto. Giovanni Battista predica a dei religiosi, farisei, ipocriti, come lui li definisce, che avevano la facciata di religiosi, ma non avevano frutti. Quelli che erano i credenti della forma, ma non della sostanza. Quelli che trovano tutti gli errori nella vita degli altri. Vi ricordate il fariseo? Oh, io non sono come quel pubblicano lì. E fa la lista delle cose che il pubblicano, lui non le fa quelle cose. Trovano gli errori nella vita degli altri, ma mai nella propria. E Giovanni gli dice: vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, ma chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio vuol far sorgere dei figli d'Abramo. Ormai la scure, cioè un elemento tagliente, è posto alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Giovanni Battista stava dicendo: voi che conoscete la legge, voi che conoscete le scritture, voi che dite di sapere esattamente Dio che cosa vuole che noi facciamo, proprio voi che sapete quelle cose non le fate e pensate di essere giusti. Trovate gli errori che fanno gli altri, a voi non vi si può dire niente, pensate di essere giusti, ma io vi dico che Dio, cercando un frutto nella vostra vita, non l'ha trovato. E gli dice: fate frutti degni di ravvedimento. Filippesi 1,11, Paolo ci esorta a portare a essere ricolmi di frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Nella Bibbia tutta la fruttuosità, il portare frutto, è legato a una relazione con Dio. Simbolicamente o esplicitamente, nella Bibbia quando trovi qualcuno, qualcosa che porta frutto, è sempre dovuto al fatto che quel qualcuno, qualcosa è in legame, in relazione e in comunione con Dio. Il Salmo primo ci mostra questo parlando di un albero che stende le radici lungo il fiume. Quel fiume ci parla della presenza, della benedizione di Dio che nutre l'albero, e quell'albero porta frutto nella sua stagione. È quello che dice il Salmo 1: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino agli uccelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Ma parlando in senso pratico, ma quali sono i frutti che Dio ricerca nella mia e nella tua vita? Cos'è che Dio si aspetta di vedere nella vita delle persone che si definiscono credenti? Beh, la prima cosa sicuramente è la santificazione, cioè allontanarsi dal peccato e avvicinarsi a Dio e alla sua santità, desiderarlo con tutto il cuore. Un'altra cosa che Dio si aspetta come frutto dai suoi credenti, dai suoi figli, e che lo amano, e che amano il prossimo. È un frutto che dovrebbe uscire fuori naturalmente da noi, che siamo stati piantati nella vigna del Signore. Il Signore si aspetta che noi ricerchiamo il frutto dello Spirito, che è descritto in Galati capitolo 5, e non quello della carne, che è descritto in Galati capitolo 5. Il Signore si aspetta che noi ricerchiamo le virtù di Dio. Signore, donami la tua pazienza, la tua capacità di perdonare, donami il tuo discernimento, Signore, donami il tuo amore, donami le tue virtù, Signore. Un credente che ricerca queste cose e che le mostra. Il Signore si aspetta che noi facciamo le opere buone, come dice Paolo agli Efesini, che lui ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Il Signore se le aspetta da noi le opere buone, o no? Noi predichiamo sicuramente che si è salvati per grazia e non per opere, perché lo dice la Bibbia, per le opere della legge nessuno sarà giustificato. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Ma poi, dopo che sei salvato e sei innestato nel campo di Dio, queste opere buone vogliono arrivare o no? Non puoi rimanere nel campo di Dio, lì dove godi il nutrimento e la cura di Gesù, e poi vengono fuori opere che non sono buone. Non è un frutto che Dio si aspetta, non si aspetta che vengano fuori delle opere buone. Sono talmente buone queste opere che sono quelle che Dio aveva già preparato per noi affinché noi le pratichiamo. Cioè, come se Dio ti avesse già preparato il tuo lavoro e ti dice soltanto: questo è quello che devi fare, fallo, ti aiuto io, ti spiego io come si fa, non ti preoccupare. Il Signore si aspetta che la sua Chiesa abbia a cuore l'evangelizzazione dei perduti. È scritto o non è scritto?
Amen.
Il grande mandato che cosa dice? Andate, moltiplicateli, diventate tanti, diventate famosi, diventate divertenti, diventate affascinanti, diventate ricchi, andate per tutto il mondo e fate degli adepti, riempite le sale, fate una raccolta fondi per beneficenza. Qual è il grande mandato di Gesù alla Chiesa? Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. È un frutto che Dio si aspetta dal suo albero. Se lo aspetta da te. Non se lo aspetta solo dai pastori, dai sacerdoti, dai profeti, dagli apostoli. Se lo aspetta da ognuno che si definisce suo discepolo. Se lo aspetta anche da te.
Amen.
Un altro frutto che il Signore si aspetta è la lode. Che cosa chiede da te il Signore se non che tu lo ringrazi? Che cosa potrò dare indietro al Signore per tutto quello che Lui mi ha donato se non semplicemente un grazie di cuore? La lode, delle labbra che confessano la grandezza, la magnificenza e la bontà del Signore. Questo è un frutto spontaneo di chi conosce Dio e è piantato nel suo regno. Riassumendo, in sostanza, siamo stati creati per essere suoi adoratori e per portare a Lui la gloria. Quando noi non viviamo in questo modo, siamo come alberi, forse anche belli da vedere, con foglie rigogliose, ma siamo senza frutto. E come vi ricordate, la stessa cosa a cui voi avete dato valore e ciò a cui Dio dà valore non sa che farsene delle nostre foglie. Lui è potente da far produrre a noi il frutto, ed è quello che si aspetta da noi. E allora arriva la sentenza. Mamma, non si può strappare questa pagina della Bibbia, non si può, anche se la strappi dalla tua rimane nella mia, e se rimane nella mia vuol dire che ci predico sopra. E se rimane la mia, rimane anche quella di qualcun altro, e magari un giorno te lo dirà qualcun altro. La Bibbia non si può strappare, è così, è la parola di Dio. Taglialo! Sta parlando di persone. La parabola è un'illustrazione che parla di concetti spirituali. Taglialo! Perché deve stare lì? In forma di domanda. Perché sta lì a sfruttare il terreno? Taglialo! Parola forte. La giustizia di Dio verso chi gode dei benefici della sua cura, della sua grazia, della sua misericordia, prevede però anche un giudizio sugli alberi infruttuosi. Perché sta lì a sfruttare il terreno? Il terreno che cos'è per un albero? È la fonte del suo nutrimento. È da lì che prende tutti gli elementi di nutrienti per crescere. È dal terreno che li prende. E il terreno per noi rappresenta tutto ciò che ci tiene in vita e che Dio ha provveduto per noi, per la nostra vita spirituale. Il terreno è la culla della nostra vita. Ma il terreno fa anche un'altra cosa per gli alberi, li tiene fermi. Se non ci fosse il terreno sarebbero in giro anche loro presso il vento. Ma le loro radici si approfondiscono nel terreno per rimanere stabile. Più sopra soffia il vento, più l'albero per sua genetica approfondisce le radici. Più sopra è burrascoso, più va in profondità. Infatti hanno fatto degli esperimenti mettendo delle piante in dei barattoli in assenza di gravità non spuntavano le radici, non si approfondivano, perché la pianta dice: ma non c'è bisogno che io vada in giù, non c'è un soffio di vento, mi basta il minimo per nutrirmi. E queste piante portavano frutto senza andare in profondità con le radici, perché non c'era nessun pericolo. Ma il terreno, per tutte le piante di questa terra, è l'elemento che gli dà stabilità, li tiene fermi, perché approfondiscono le radici. Il terreno in sostanza per noi è il luogo della grazia di Dio, della provvidenza soprannaturale di Dio. E se noi ci godiamo e gustiamo e ci nutriamo di tutto ciò che Dio provvede per noi, sarebbe troppo da parte di Dio poi aspettarsi un frutto? Sarebbe troppo da parte sua, dopo che ti ha provveduto tutto quello che ti serve? Sarebbe troppo da parte di Dio aspettarsi un frutto, quando nella natura dell'albero è di portare frutto? Allora la sentenza: taglialo, sfrutta inutilmente il terreno, come a quell'uomo di cui noi sappiamo la sua storia. Gli era stato affidato un talento, ha preso il talento e lo ha messo sotto terra. Gli era stato regalato in amministrazione, non se l'era guadagnato lui, doveva soltanto farlo fruttare, ma lo nascose sottoterra per la paura. Quando il Signore tornò e lui disse: tieni, questo è il tuo talento, dovevi farlo fruttare. E la fine di quell'uomo fu una fine molto triste. Dio, come sei spietato, ti ho dato tutto quello che ti serve per portare frutto, dovevi soltanto essere ciò che io ti ho reso per essere una nuova creatura, ti ho reso io un albero fruttifero, dovevi soltanto nutrirti di ciò che io ti provvedevo e portare frutto naturalmente. Taglio. Io penso che Israele ha sentito molte parole forti da parte di Dio, molte. Se leggete i profeti, che messaggi che mandavano i profeti a Israele. Leggete i profeti ogni tanto: Isaia, Geremia, Gioele, Amos, Osea. Messaggi taglienti, messaggi pungenti. Ma perché Dio mandava dei messaggi così duri? Perché il Signore si aspettava che il suo popolo facesse dei frutti. E spesso non ne trovava. Anche per la Chiesa ci sono questo tipo di messaggi, fratelli e sorelle, e noi dobbiamo saperlo, non dobbiamo ignorarlo, dobbiamo saperlo che anche per noi ci sono gli stessi avvertimenti e gli stessi messaggi. Ma prima che l'albero venisse tagliato e abbattuto e reciso per sempre, qualcuno gli dà un'altra possibilità.
Alleluia, grazie.
Qualcuno gli dà un'altra possibilità. Il vignaiolo, colui che si prende cura. Si era preso cura per 3 anni di quell'albero, lo sapeva anche lui che non portava frutto. Io fossi stato lì e ho detto: sai che ti dico? C'hai ragione, mi sono stufato anch'io. Sono 3 anni che mi prendo cura di quest'albero, tu sei il padrone, vieni qua, vedi e dici taglia. Io sono 3 anni che sono qua, mi prendo cura e non esce nulla. Sai che ti dico? Hai ragione tu. Giù, preciso, abbattuto, sradicato, morto. E invece? Signore, lascialo ancora quest'anno. Gli zapperò intorno, gli metterò del concime. Non trovate un amore straordinario in tutto questo? Davanti ai tuoi fallimenti, pur sapendo esattamente che cosa devi fare, come devi farlo, che cosa vuole Dio che tu faccia, nonostante tu non hai fatto forse nulla di quello che Dio ti ha chiesto, o qualche cosa sicuramente sei venuto meno, come sono venuto meno io, a volte il Signore è venuto nella tua vita a cercare un frutto, ma tu avevi altro da fare, altro a cui pensare, avevi dato importanza ad altre cose, e quindi lo Spirito Santo ha detto: ma che sta succedendo nella tua vita? Hai sentito un senso di colpa scendere profondo nella tua esistenza? Ma che sto combinando nella mia vita? Hai sentito il giudizio di Dio sulla tua vita? Ti sei sentito colpevole, pronto per essere distrutto da Dio? E invece è arrivato qualcuno che ha detto: aspetta, Signore, diamo all'umanità un'altra occasione per portare frutto. Aspetta Dio, diamogli un'altra occasione per manifestare che ce la può fare. Aspetta Signore. Il vignaiolo intercede, ma chi è questo vignaiolo? Qualcuno ha immaginato i santi che intercedono per noi? Questo non è biblico. Qualcuno ha immaginato la mamma di Gesù che intercede per noi? Questo non è biblico. Ma perché devono intercedere per noi che stanno già pieni dei loro guai? Hanno dovuto chiedere perdono dei loro peccati, e quando Dio voleva tranciarli, perché anche loro erano peccatori, lo stesso Gesù che ha pregato per me ha pregato anche per loro. L'unico mediatore che fa le mie veci al cospetto di Dio è Cristo Gesù il Signore.
Amen.
È Lui che ha detto al Padre: Signore, aspetta, farò io qualcosa affinché possa portare frutto, aspetta.
Ma questo non vuol dire che Dio è cattivo e Gesù è buono. Attenzione, Dio è Dio e Dio è uno, anche se si manifesta in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è Dio, è lo stesso Dio che è amore, buono, misericordioso e anche giusto e santo. Gesù è la manifestazione qui dell'amore di Dio, ma non sarà sempre così, perché un giorno, se leggi nell'Apocalisse, Gesù sarà la manifestazione della giustizia di Dio qui sulla terra. La stessa terra che ha visto Gesù essere la manifestazione dell'amore di Dio vedrà Gesù venire per essere la manifestazione della giustizia di Dio. Leggete cosa fa Gesù nell'Apocalisse e poi ditemi se questo passo non è vero. Quando dalla sua fiamma uscirà una spada fiammeggiante. È lo stesso Gesù, perché Dio non cambia. Ma in questo tempo Lui ci fa gustare la manifestazione del suo amore. Aspetta, ci sarà un tempo per quelle cose, ma adesso aspetta, lasciami fare ancora qualcosa per questo albero. Gesù ti sta dicendo con questa parabola, a me, a te stasera, se nella tua vita forse non c'è stato un frutto che Dio potesse gradire, non è finita, io sono ancora all'Eterno presente, colui che intercede, il sommo sacerdote, e io sto ancora lavorando nella tua vita affinché nella tua vita ci sia un frutto. E io lo ringrazio Gesù per questo. Le parole di Gesù sulla croce ancora fanno eco oggi. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dio era pronto a rifare di nuovo tutto da capo come ai tempi di Noè, ma Gesù è venuto e in qualche modo ha fermato quella mano quando si è lasciato inchiodare alla croce e ha detto: Padre, aspetta, lasciami ancora fare qualcosa per loro. Ed è morto sulla croce per portare la mia e la tua infruttuosità. Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, dice Paolo Timoteo, e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Gesù dà un'altra possibilità a quest'albero e la sta dando anche a noi, a tutti noi. Se sei ancora vivo, hai ancora una speranza. Dio sta lavorando nella tua vita affinché tu possa portare frutto. Non importa se qualche volta un messaggio, la parola, la tua lettura ti ha fatto trovare mancante al cospetto di Dio, Gesù è ancora all'opera nella tua vita. C'è ancora modo e tempo per portare frutto per il Signore.
Amen.
Gesù non rimane impassibile, non dice aspettiamo e vediamo che succede. Gesù dice: gli zapperò intorno, gli metterò del concime. Ma vediamo che combina. Venuto meno, ha sbagliato, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, soprattutto non c'era del frutto buono. Adesso stiamo a vedere che combina, Signore. Dagli un altro anno, osserviamolo. Questo non è un Dio d'amore. Gesù non si limita ad osservare quello che fai, si prende cura affinché tu ed io possiamo fare la volontà del Padre.
Amen.
Lui si mette in discussione e ancora una volta lui, io gli zapperò intorno e gli metterò delle concime, farò anch'io la mia parte, dice Gesù, nella tua vita. Io ti do un'altra possibilità, ma non mi limiterò ad osservare quello che farai, perché molto probabilmente sbaglierai ancora. Ma io sono coinvolto nella tua vita, farò la mia parte, tu farai la tua. Nonostante sei venuto meno, sei stato forse una delusione, dice Gesù, io sono ancora al lavoro nella tua vita, mi do da fare, faccio la mia parte, ti zappo intorno. Che significa ti zappo intorno? Zappare intorno alle radici vuol dire far prendere aria alle radici. Quando il terreno risulta troppo compatto e schiaccia, le radici non riescono a respirare. E così il bravo agricoltore va a girare un po' il terreno intorno alle radici per fargli prendere aria, in modo che i nutrienti possano essere scambiati, con le radici forse soffocate dalla troppa pressione non riuscivano a nutrirsi. Ebbene, Gesù lavora la condizione della salute spirituale della nostra vita mediante la sua opera di redenzione. Se c'è qualcosa che sta schiacciando le tue radici e tu non riesci più a nutrirti di quello che Dio ti provvede, Gesù è pronto a spaccare il tuo terreno per farti prendere aria. Il problema è che a noi non ci piace questo lavoro. Spaccare il terreno, zappargli intorno, vuol dire che a volte potrebbe arrivare una prova nella tua vita. Potrebbe arrivare una difficoltà nella tua vita che comincia a rimescolare le circostanze. Potrebbe arrivare un cambiamento inatteso che tu non ti aspettavi. È Dio che sta guardando, Gesù che sta mescolando il terreno che schiaccia sulle tue radici. Potrebbe esserci una perdita, forse un fallimento non desiderato. Potrebbe esserci un messaggio diretto, potente, profetico. Dio smuove il terreno che schiaccia su quelle radici, ma potrebbe non piacerci sul momento. Fidiamoci di Lui. Sarebbe stato più facile per Lui arrendersi con noi e dire: Dio, hai ragione, non vale niente. Invece Lui lavora nella nostra vita con metodi che a volte non ci piacciono. E poi dice: io gli metterò delle concime, cioè lo nutrirò. Non devo insegnarvi nulla, siete più bravi di me a spiegare questo. Il concime serve per nutrire le piante, per dargli qualcosa che lì in quel terreno forse non c'è o scarseggia. E Gesù con la sua opera nutre la mia vita, la tua vita, con la sua presenza. Non ti abbandona perché sei venuto meno. Gesù ti nutre con la sua presenza. Oh, Gesù non ti abbandona e non ti disprezza. Gesù ti nutre con il suo amore. Concima, Gesù ti nutre con la sua parola, e grazie a questo nutrimento che ricevi ci sono adesso tutti i presupposti affinché tu possa portare frutto. Ma il vignaiolo non è certo del risultato. Forse darà frutto in avvenire. Anche qui, che amore straordinario. Pur non essendo certo che nonostante il suo lavoro noi porteremo frutto, Gesù non si tira indietro dal farlo, lo fa. Perché Dio con noi la sua parte la farà sempre. Ma non è certo di quello che faremo noi. Perché mai Gesù scelse Giuda se sapeva già che l'avrebbe tradito? È una cosa da rompicapo questa. Perché mai si prese cura di lui e non gli rispose subito come stanno le cose? Lo lasciò con sé, con i suoi discepoli. Perché Gesù la sua parte la fa sempre, la fa con tutti, le scelte le facciamo noi. Dice il vignaiolo: forse darà frutto in avvenire. Eh sì, non c'è la certezza. Perché non dipende solo da Dio, ma dipende anche da noi. La prima cosa che vogliamo fare è valutare la condizione del nostro cuore. Quattro terreni ricevono lo stesso seme, solo uno porta frutto. Perché? La strada, il cuore chiuso, il cuore che non vuole saperne di Dio, non porta frutto, è colpa di Dio? Non credo. La roccia, il cuore superficiale che ha occhi per tutti, anche per Dio,
ma c'ha occhi e orecchie per tutti, gli interessa tutto di tutto. Ma poi non va in profondità col Signore. Ha un cuore ballerino. Oggi promette al Signore che lo servirà per tutta la vita, domani promette a una persona che darà la vita per lei, magari quella persona non ama Dio. Oggi dice: Signore, ti servirò, e domani si impegna a fare il doppio del lavoro che sta facendo ordinariamente. Un cuore ballerino, superficiale, che si entusiasma facilmente e si raffredda facilmente. È un cuore che non porta frutto, ma non è colpa di Dio. Poi c'è il cuore ansioso, il cuore mondano, le spine, quello che vede ansia per tutto e soprattutto che gli piacciono le cose di questo mondo. Si accende dalle cose di questo mondo e queste cose soffocano il seme. È colpa di Dio? Non è colpa di Dio. Lui ha fatto la sua parte, ha seminato, ma poi dei quattro arriva l'ultimo terreno, quello buono, che produce frutto. Per portare frutto, fratello, sorella e amico, devi guardare la condizione del tuo cuore. Com'è il tuo cuore? È chiuso? È superficiale? È distratto e ansioso? O è ricettivo e profondo per le cose di Dio? L'altro aspetto chiave per portare frutto è che noi dobbiamo dimorare in Cristo e nella sua parola. Giovanni 15, leggetelo a casa. Il traccio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tracci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il traccio e si secca. Questi tracci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Vedete quante volte Gesù è stato chiaro con noi? È stato chiaro. E un giorno, quando noi andremo a bussare alla porta e dire: Signore, aprici, io spero che tutti noi saremo già dall'altra parte, ma se qualcuno dovesse trovarsi di là dalla porta e bussare: Signore, aprici, abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo fatto questo e questo e quell'altro nel tuo nome, Gesù dirà: io non vi conosco, ho cercato del frutto, il mio frutto, e siete qui a far vedere le foglie? Non servono. Volevo vedere frutti degni di ravvedimento e non li ho trovati. Andate via da me, malfattore. Gesù è sempre stato chiaro e questo sarà un momento di brusco risveglio per tante persone che pensano di essere dei bravi religiosi, ma hanno soltanto delle belle foglie a cui nessuno se non loro stessi danno valore. Non siete voi che avete scelto me, disse Gesù. Sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. C'è un tempo per ogni cosa. Gesù, dopo aver raccontato questa parabola, morì sulla croce e risuscitò, salì al Padre. Sapete cosa successe a Gerusalemme? Dopo 40 anni fu completamente distrutta. Questa è storia, scritto nel libro di storia. Nel 70 d.C., cioè 40 anni dopo che Gesù raccontò questa parabola, i giudei che ascoltarono questa parabola furono completamente distrutti. Qui il vignaiolo chiese un anno, loro ne ebbero 40 per credere in Gesù. E per la Chiesa che cosa c'è? Per noi quanto tempo abbiamo ancora per ravvederci e portare frutto? Fino a quando possiamo trastullarci nel nostro essere religiosi, frequentare forse degli incontri, definirci cristiani, evangelici, pentecostali, eccetera? Fin quando possiamo mostrare le foglie e poi piano piano, poi un giorno penseremo al frutto? Fino a quando possiamo cullarci nell'apparire e nel non essere? C'è un giorno che metterà fine a tutto questo, è il giorno in cui Gesù ritornerà. Sapete qual è il problema? È che nessuno lo sa quando succederà. Potrebbe succedere oggi, potrebbe succedere domani. Non lo sappiamo finché possiamo mostrare le foglie. È meglio oggi guardare dentro di sé e dire: Signore,
Io non lo so perché quella torre è caduta su quelle persone. Io non lo so perché quelli hanno subito quel danno e quella cosa, ma sai che c'è, Signore? Io mi preoccupo del mio frutto. È tempo che la mia vita porti frutto per l'opera tua. Quello che succede agli altri, Signore, te ne occuperai tu un giorno. Ma nella mia vita, Signore, c'è un frutto. Fino a quando? Vi dico che il Signore è stato chiaro con noi. E visto dagli Ebrei 6:7, ascoltate che parole precise usa Dio. Quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta. La sua fine sarà di essere bruciata. Se c'è una cosa che non potremmo dire a Dio in cielo, è che lui non era stato chiaro. Ma oggi Gesù ti sta dando e mi sta dando un'altra possibilità. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Non che le cose andranno sempre bene, ma che le cose ora possono andare bene. E se vanno bene ora, andranno bene per sempre. Se tu oggi sei nel corpo di Cristo, nella sua chiesa, e produci frutto, questo per te è la mia garanzia che la tua destinazione è il cielo, perché lo Spirito Santo dimora in te. Ma se sei vuoto, sterile, freddo, ancora peggio, forse pieno, e nella tua vita non c'è un frutto spirituale, oggi Gesù ti sta dando un'altra possibilità. La vuoi ricevere?